Dal libro di Giobbe. Quei tre uomini cessarono di rispondere a Giobbe perché egli si riteneva giusto. Allora si accese lo sdegno di Elio, figlio di Barachele, in Zita, della tribù di Ram. Si accese lo sdegno contro Giobbe perché si considerava giusto di fronte a Dio. Si accese di sdegno anche contro i suoi tre amici, perché non avevano trovato di che rispondere, sebbene avessero dichiarato Giobbe colpevole. Egli lo aveva aspettato mentre essi parlavano con Giobbe, perché erano più vecchi di lui in età. Quando vide che sulla bocca di quei tre uomini non vi era più alcuna risposta, Eliu si accese di sdegno. Eliu, figlio di Barachele, il Buzita, prese a dire: «Giovane, io sono di anni e voi siete già canuti. Per questo ho esitato, per rispetto, a manifestarvi il mio sapere. Pensavo, parlerà l'età e gli anni numerosi insegneranno la sapienza. Ma è lo spirito che è nell'uomo, è il soffio dell'Onnipotente che lo fa intelligente. Essere anziani non significa essere sapienti. Essere vecchi non significa saper giudicare. Per questo io oso dire ascoltatemi. Esporrò anch'io il mio parere. Ecco, ho atteso le vostre parole, ho atteso l'orecchio ai vostri ragionamenti. Finché andavate in cerca di argomenti su di voi, fissai l'attenzione. Ma ecco, nessuno ha potuto confutare Giobbe, nessuno tra voi ha risposto ai suoi detti. Non venite a dire, abbiamo trovato noi la sapienza. Dio solo può vincerlo, non un uomo.
Allora, siamo arrivati nella parte finale del libro di Giobbe, diciamo, anche se non proprio alla fine, questi capitoli dal 32 al 37 che sono dedicati ai discorsi di questo nuovo personaggio che si chiama Eliu. E ci sono molte discussioni su questi capitoli, perché lo vedremo, sono abbastanza diversi da tutto il resto del libro di Giobbe, e quindi ecco, ci sono tante ipotesi. C'è chi dice che siano stati aggiunti dopo, probabilmente si pensa che fosse una specie di libretto esistente, una specie di commento indipendente del libro di Giobbe, e che poi è stato introdotto dentro, perché noi abbiamo visto un po', ecco, qual è lo svolgersi della storia fino a questo momento. Giobbe, che in un primo momento sembra accettare tutto quello male, tutte quelle disgrazie, no? Che gli erano arrivate, e poi invece in qualche modo si ribella, perché di fronte a quegli tre amici che gli dicono: no, guarda, se a te ti succede queste cose vuol dire che tu sei colpevole in qualche modo, vuol dire che tu hai peccato, perché Dio punisce i peccatori e premia i giusti, i buoni. Allora, se tu ti succede tutte queste cose, vuol dire che tu hai fatto qualcosa. E Giobbe dice: no, io non ho fatto niente, non è vero. Quindi Dio mi deve spiegare perché succede tutto questo. Allora, questo era un atteggiamento, possiamo dire scandaloso, no? perché quasi inaccettabile, cioè perché voleva, metteva in discussione l'operare di Dio. E guardate, anche noi oggi siamo un po' abituati a questo, no? In fondo pensiamo che bisogna da Dio accettare tutto quello che viene, bisogna la volontà di Dio, come un... Io dico sempre che spesso si parla della volontà di Dio, non so se avete presente quelle immagini di Atlante, no? Che c'ha la... che porta la terra sulle spalle. Quando si era piccini c'era la pubblicità di Plasmon, no? Che c'era questa immagine, ecco, la volontà di Dio è un po' come quel coso, un macigno sulle spalle, no? Che bisogna portare, perché ecco. E il bravo cristiano non discute, non si ribella, diciamo, no? Ma questo più che cristianesimo è fatalismo, no? Cioè, ecco, è da Dio come qualcuno che, ecco. E Giobbe dice: no, io non ci sto, non è questo, non è possibile che Dio sia questo, ecco. Però questo appunto era un po' uno scandalo, eh? Non era facile anche a quel tempo accettare che qualcuno mettesse in discussione così, non tanto Dio, ma l'idea comune che c'era di Dio. Era una vera e propria teologia, abbiamo parlato della teologia della retribuzione, ecco. Quindi si pensa che di fronte a questo testo così duro, ecco, difficile, allora fosse stato costruito, diciamo, fatto un commento che inizialmente era indipendente e poi dopo è stato introdotto dentro al testo del libro. Questa è una delle ipotesi. C'è anche chi dice, per esempio, che è come se ci fosse un libro di Giobbe della gioventù dell'autore e che poi da vecchio l'abbia un po' rielaborato, ecco, in maniera un po' più pacata, si potrebbe dire, ecco. Ci sono tante ipotesi, ma la cosa importante appunto è capire che qui siamo di fronte a qualcosa un po', ecco, che sposta un pochino il discorso rispetto a ciò che viene prima. E la cosa importante, vedremo, è anche la posizione. Se è stato inserito successivamente, perché è stato messo proprio qui, in questo punto, no? E non prima o dopo. Qui siamo alla fine, diciamo, della discussione, del dialogo tra Giobbe e i suoi tre amici, che hanno, come dice il testo che noi abbiamo letto, cioè hanno esaurito praticamente tutti gli argomenti possibili, non sanno più che dirgli a questo Giobbe. E Giobbe ha risposto, ha detto delle cose anche pesantucce rispetto a Dio, ecco, praticamente ha detto, insomma, questo Dio è ingiusto se fa così, ecco. Ma lui non crede che sia così, però se è così come dicono loro, Dio è ingiusto, ecco. Quindi siamo arrivati a conclusione di quel, e dopo ci sarà la risposta di Dio, che noi vedremo la prossima volta, la risposta di Dio a Giobbe è messo nel mezzo, e questa posizione è importante, dopo vedremo anche un po' meglio perché, quindi questo nuovo personaggio Eliu interviene, arriva all'improvviso. Anche questo è interessante, no? Prima non è che quando aveva presentato gli amici dice c'era anche quest'altro, prima non se ne parla, e dopo il capitolo 37 che ha finito di parlare non riemerge più, È un po' questa meteora, che fa il suo intervento e scompare. Tra l'altro parla da solo, ogni tanto si ferma per dare possibilità a Giobbe di rispondere, ma Giobbe non risponde niente, quindi è un, come si può dire, un monologo, più che un dialogo, e appunto interrompe il confronto finale fra Dio e Giobbe. E in qualche modo, anche vedremo un po', anticipa quello che Dio dirà a Giobbe, anche se con una sfumatura diversa, importante. Va bene, da un punto di vista stilistico, meno bello, diciamo, la poetica, perché anche questo, come tutto il resto dei discorsi, dei dialoghi tra Giobbe e gli amici, no, è, come vedete, composto in poesia. Ecco, però questa è una poesia un pochettino più meno elevata, ecco, anche il linguaggio è diverso, anche in questo senso, anche questo ci aiuta a capire che è qualcosa di esterno che è stato infilato lì, perché ci sono tante, ora io sorvoliamo, però ci sono tante parole, tanti vocaboli diversi, più, diciamo, che indicano un linguaggio, un vocabolario successivo rispetto a quello degli altri capitoli. E questo che vuol dire? Vuol dire che è stato scritto dopo. Cioè, se noi si trova un libro scritto nell'Ottocento, con l'italiano dell'Ottocento, e poi dopo nel mezzo c'è stato messo 10 pagine scritte nel 1960, si capisce subito. Forse non si saprà dire quali sono le epoche, però lo senti la differenza, no? Ecco, e qui è la stessa cosa. C'è questo linguaggio un pochino più moderno, noi si potrebbe dire, o forse sarebbe meglio dire meno antico, perché siamo sempre intorno al quarto, quinto secolo avanti Cristo, ecco, quindi insomma, no, quinto, sesto, quarto secolo avanti Cristo. Va bene, queste come cose introduttive. Però, ecco, noi dobbiamo ringraziare in qualche modo questo personaggio, questo Elio, perché ci aiuta ora noi abbiamo letto alcuni sprazzi, perché non era possibile tutto il libro, sono 42 capitoli il libro di Giobbe, quindi, però leggendolo un po' più continuativamente, ecco, per contrasto, questi capitoli di Elio ci fanno cogliere la bellezza invece del resto del libro. Ecco, si vede, si comprende, perché questi sono dei salti anche di argomento, insomma è un pochettino più, diciamo, un testo meno organizzato, diciamo, rispetto a tutto il resto. E soprattutto, ecco, ci fa vedere come Giobbe è abile nell'esprimere quello che lui sente, quello che lui pensa, quello che lui vive, ce lo fa capire bene, come Giobbe riesce bene a contestare, diciamo, questa teoria della retribuzione di Dio, che Dio dà ai buoni il bene e ai male e il male ai cattivi. Lui non lo accetta questo e ce lo fa capire bene. Dio è per Giobbe non è quello che fa un giudizio esterno dell'uomo, vedremo questo, è importante, ma Dio è presente, accanto all'uomo e vive con l'uomo la sua vita, le sue difficoltà e anche le sue gioie. Allora, ecco, il testo di questi capitoli inizia con appunto la presentazione, e c'è una presentazione, si potrebbe dire, delle credenziali di questo personaggio. Dice, allora, versetto 2 in cima, si accese lo sdegno di Eliu, figlio di Barachele, il Buzzita, della tribù di Ram. A noi tutto questo non ci dice nulla, vero? Ecco. Però a un ebreo del tempo della Bibbia, appunto, un giudeo biblico, questo diceva molto, perché il figlio di Berachel, della tribù di Buz, del clan, della tribù di Ram. La tribù di Ram era la tribù di Saul, quindi vuol dire che è di stirpe regale. Saul era il primo re di Israele. Quindi è uno che appartiene a una tribù regale, primo, importante, e poi appartiene a una famiglia sacerdotale, perché il Buzzita, la tribù di Buz, era la tribù del sacerdote Ezechiele. E quindi è come, diciamo, dire, affermare l'autorevolezza di questo personaggio. È dire, va ascoltato, è uno che può parlare e va ascoltato perché è autorevole, perché è di stirpe regale e di stirpe sacerdotale. Come dicevo, Eliu compare all'improvviso, ha ascoltato attentamente i discorsi che facevano gli altri, e proprio questi discorsi hanno suscitato la sua indignazione, ma si è trattenuto, dice, si è trattenuto perché è più giovane e quindi non osava prendere la parola davanti ai più anziani. E perché si arrabbia? Lo dice all'inizio, si accese d'ira contro Giobbe perché si considerava giusto di fronte a Dio, si accese di sdegno anche contro i suoi tre amici perché non avevano trovato di che rispondere. Quindi si trova di fronte a persone che in realtà non sembrano non conoscere Dio, non conoscere la verità. E il primo discorso di questo giovane prende i capitoli 32 e 33. Noi abbiamo letto la prima parte del capitolo 32. E lui dice, ecco, proprio in fondo, quando noi abbiamo finito la nostra lettura, no? Non venite a dire abbiamo trovato noi la sapienza, Dio solo può vincerlo, non un uomo. Quindi Giobbe non parla, abbiamo detto, di fronte a Eliu, ma parlerà solo dopo la risposta di Dio. Quindi l'unico che può cambiare il cuore dell'uomo è Dio. Questo vuol dire. Lui, Eliu, è cosciente, diciamo, di non avere l'autorità, di non avere le parole, di non avere soprattutto la sapienza, per fare breccia nel cuore di Giobbe. Il servitore, cioè il messaggero, colui che parla a nome di Dio, è utile. Bisogna ascoltare, ma chi veramente tocca il cuore è Dio. La conversione, anche la nostra comprendere la nostra vita, comprendere ciò che ci capita, è sempre un'opera di Dio. Mai ci dobbiamo troppo attaccare alle persone umane. Quanti oggi anche nella storia si sono voluti sostituire a Dio per la soluzione dei problemi degli uomini, no? Sempre di più si butta fuori Dio, si mette da parte per cercare soluzioni umane. Beh, voglio dire, tutte le ideologie che hanno propugnato il cambiamento delle strutture per rispondere ai problemi dell'uomo hanno dovuto constatare il loro fallimento, perché i problemi dell'uomo appunto si cambiano solo cambiando, si risolvono solo cambiando il suo cuore, e quello lo cambia, lo tocca solo Dio. Quindi c'è, in questo senso si potrebbe dire, da parte di Eliu la consapevolezza del proprio limite, che i discorsi degli uomini possono arrivare fino a un certo punto, ma non possono compiere, essere quelli che operano la conversione del cuore. I discorsi di Eliu continuano ricordando alcune affermazioni di Giobbe che erano sembrate particolarmente sconvenienti nei confronti di Dio. Per esempio, un po' le riporta in alcuni punti dei suoi discorsi, Giobbe aveva detto: io sono puro, senza peccato, sono innocente, non c'è iniquità in me. Ma Dio trova contro di me degli appigli e mi considera suo nemico. Giobbe si sente come attaccato da Dio. Si sente trattato come un nemico di Dio. E la risposta di Eliu è importante. Eliu non si pone come arbitro, come intermediario fra Giobbe e Dio, ma dice solo che Dio non può chiedere che l'uomo non può chiedere conto a Dio di nulla, di quello che fa. Dio è più grande dell'uomo, perché contendi con lui? Egli non rende conto dei suoi atti, dice Eliu. E poi, nel secondo discorso, Eliu mostra a Giobbe in che modo Dio si occupa dell'uomo. E dice: Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Parla per via di sogni, in visioni notturne. Dio apre i loro orecchi, cioè le orecchie degli uomini, li istruisce per distoglierli dal cammino che porta alla morte. E Dio però non insegna solo con le parole, apre l'orecchio, dice, quindi vuol dire parla, no? C'è una parola, la parola di Dio, che noi riceviamo. Ma Dio anche corregge l'uomo, dice Eliu, che Dio agisce in due modi, attraverso la sua parola, che noi abbiamo nella scrittura, ma che abbiamo anche in tante altre realtà, abbiamo nella Chiesa, abbiamo nei sacramenti. Ma, dice Eliu, che Dio esercita anche una correzione sull'uomo. Nel capitolo 33, versetto 19, dice: l'uomo è anche ammonito sul suo letto dal dolore. E scopo della correzione, dice, è mostrare all'uomo il suo dovere. Perché quando la correzione avrà prodotto il suo frutto, cioè avrà agito nella vita dell'uomo, chi l'ha ricevuta questa correzione potrà dire: avevo peccato, avevo pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Cioè, la correzione, secondo Eliu, è un modo per conoscere la misericordia di Dio. Diciamo così, Dio potrebbe all'uomo che sbaglia, all'uomo che pecca, all'uomo malvagio, come noi spesso si vorrebbe, tirargli un fulmine, no? Perché Dio a questo non fa, non le fa morire, sto Putin, perché Dio non lo fa morire? Basterebbe poco, no? Un infartino, tac tac, noi si sa la soluzione, ma sempre per quegli altri, però, ovviamente. E ecco, Eliu dice: no, la correzione, Dio non fa così, ma corregge, e la correzione vuol dire che c'è una possibilità di cambiamento, no? Dio dà, primo questo, guardate, è una, come posso dire, un atteggiamento di fiducia di Dio nei confronti dell'uomo. Perché se Dio non avesse fiducia, dice: va bene, non c'è nulla da fare, sono migliaia di anni, tanto siamo sempre lì, no? Si ricomincia sempre da capo, lasciamo perdere. Dio non è così. Noi sì, si perde la fiducia negli altri, Dio no. Ha sempre fiducia nell'uomo. Quindi la correzione è indice della fiducia che Dio ha in noi, che noi possiamo cambiare. E la volontà di dare questa possibilità di cambiamento da parte di Dio. Quindi è questo, oggi noi questo si chiama misericordia, perdono. Nel capitolo 34, continuando il secondo discorso, Eliu ripete a Giobbe ancora alcune delle sue affermazioni, ritorna a riprendere, dice: tu hai detto sono giusto, ma Dio mi nega la giustizia. Giobbe, ecco, dicevo, aveva detto anche delle cose forti di Dio, praticamente ha detto che Dio è ingiusto. E lui si sentiva trattato ingiustamente, aveva detto proprio: la mia ferita è incurabile, sono senza peccato. E Eliu sottolinea la gravità di queste affermazioni da parte di Giobbe. Dice che Giobbe cammina insieme ai malfattori. È interessante anche questo, però, vedete. Non dice Eliu che Giobbe è un malfattore, ma che cammina insieme ai malfattori. Dice, è come gli dice: stai attento. Noi si direbbe che chi va con lo zoppo impara a zoppicare, no? Quindi stai attento. tu in questo modo sei come un malfattore. E Eliu invece afferma con forza la giustizia di Dio. No, di certo Dio non commette ingiustizia, Dio è il giusto per eccellenza. E al capitolo 35, ecco, nel terzo discorso, Eliu mette di nuovo Giobbe di fronte a alcune delle sue affermazioni. Tu dici, la mia giustizia è superiore a quella di Dio. E Giobbe aveva detto anche, se fossi innocente, mi dichiarerebbe colpevole. Cioè Dio è talmente, insomma, ce l'ha talmente con me, che anche se io se sono innocente, lui dice che io sono colpevole. Quindi accusa ancora una volta Dio di ingiustizia. E Eliu gli dice, attento, perché Dio ancora non è stato buono, diciamo, non ha detto niente, ma tu non puoi andare avanti con questa arroganza. Al capitolo 36, il quarto discorso, l'ultimo discorso di Eliu, spiega come Dio onnipotente agisce verso le sue creature e dice: egli non respinge nessuno, non lascia vivere l'empio e fa giustizia agli afflitti. E quindi manifesta già che anche lui in qualche modo pensa che Dio, quello che avevano detto gli altri amici, che Dio salva i giusti e condanna gli empi. Ma ecco, c'è un cambiamento rispetto a quello che avevano detto i primi amici. Dio dice, Eliu, che Dio è sublime nella potenza. Quale maestro è come lui? Quindi Dio corregge e ha uno scopo, educare, cioè nei suoi discorsi Eliu vuole affermare che Dio non è semplicemente, non agisce solo, non corregge solo per punire, ma corregge perché l'uomo impari qualcosa, si potrebbe dire. C'è un insegnamento. Eliu non vuole che Dio sia ridotto agli schemi umani, no? E lui dice che Dio, diciamo così, non sta in silenzio. Dio è presente nella creazione. Dio è presente nella storia e Dio è presente nel dolore umano. Dice, ecco, lui vede la presenza di Dio in queste tre realtà: nella storia, nella creazione e nel dolore umano. Secondo Eliu, Dio usa la sofferenza e il limite umano per educarci. La sofferenza, in questo senso, diventa un'azione di Dio, che è Padre, e che educa i suoi figli. Guardate, questo poi lo ritroveremo anche nel Nuovo Testamento, per esempio nella lettera agli Ebrei, quando dice che Dio corregge i suoi figli. Chi non è corretto, dice l'autore della lettera agli Ebrei, è un figlio bastardo. Su questo ci sarebbe da dire tanto, sui genitori odierni, no? Va bene, ma lasciamolo a Crepè. Quindi Dio è Padre e corregge i suoi figli. Certo, diciamo, se voi vi prendete la briga di leggere per voi stesso questi capitoli, vedete che Eliu, diciamo, non ha una partecipazione, noi si direbbe, empatica con Giobbe. È molto distaccato, è molto, diciamo così, professionale, molto preciso, ma ciò nonostante, quello che dice è molto coinvolgente, è stimolante anche, se vogliamo. Cerca sempre di mantenersi nell'ambito della razionalità. E se noi ci ricordiamo anche un po' quello che abbiamo letto negli incontri passati di Giobbe tutto è all'infuori uno che rimane sul piano della razionalità, invece lui è uno molto più, così diciamo, passionale, più, cioè soprattutto era quello che pativa sulla sua pelle l'aver perso tutto, l'aver perso tutta la famiglia, e poi dopo essersi visto la malattia addosso, abbandonato da tutti, costretto a stare sulla discarica del paese, perché quando dici il letamaio era la discarica, quindi c'era poco da stare razionalmente distaccato, quindi un po' questo è l'appunto che si può fare a Eliu. E Giobbe giustamente, appunto, contesta questa idea della pedagogia, perché Giobbe dice: ma che pedagogia? Dice: io qui il problema è la mia vita, il problema è quello che io vivo, non è che Dio fa la pedagogia, no? Per Eliu Dio è un grande educatore, no? Possiamo dire. E qui però c'è una cosa importante che ci insegnano i discorsi di Eliu, che quando c'è la sofferenza non si deve chiedere che cosa ha fatto questa persona per meritare tale punizione, come normalmente si fa noi, ma che lezione c'è da imparare da questo. Che cosa ha da dire Dio in questo momento? Quindi il dolore, la sofferenza, non come una punizione, ma alla fine come una liberazione. Nel capitolo 36 Giobbe dice: egli libera il povero mediante l'afflizione e con la sofferenza gli apre l'orecchio. C'è un salmo, a me piace tanto, e dice sapete, a me non mi garba dare i numeri, io non me li ricordo, capace Maddalena se lo ricordo il numero, mi ricordo se è 76, che dice: l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. 72, ecco. L'uomo nella prosperità non comprende, tante volte è vero, eh? Quando noi siamo tranquilli, siamo nella prosperità, le cose ci vanno bene, dice il Salmo che si vive come gli animali, ma non perché... Perché l'animale che cos'ha? Che cos'ha? Qual è la differenza fra l'uomo e l'animale? È che l'uomo ha consapevolezza del suo passato, del suo presente e del suo futuro. L'animale no, vive l'istinto, vive l'oggi, e che insomma, è il suo compito di animale. Ecco. Il nostro compito di uomini invece è quello di avere consapevolezza. E se Salmo dice che l'uomo è come gli animali, che periscono, cioè vuol dire ha perso, perde la sua, il suo senso, la sua il suo compito. Allora in questo senso, ecco, quello che dice Elio è importante. La sofferenza spesso è l'unico modo che abbiamo per ritrovare la consapevolezza di noi, di ritrovare il senso, di fermarsi, perché quando le cose vanno bene, no? Oggi siamo nel turbinio, no? Una cosa dietro l'altra, non c'è mai tempo, no? Non ho tempo, è la frase forse che c'è di più sulla bocca degli uomini di oggi. Non c'è tempo, non ho tempo, ecco. Perché siamo tante volte la sofferenza è l'unica cosa che ci ferma. E in questo senso, ecco, che cosa ha da dire Dio nella sofferenza, nell'afflizione, dice Elio. Quindi, in fondo qual è? Ecco, che cosa dice Elio con questi suoi discorsi? Dio è l'Onnipotente, fa tutto un discorso anche sulla creazione, in questo senso un po' anticipa quello che dirà, vedremo la prossima volta, Dio a Giobbe, la risposta di Dio a Giobbe, che si rifarà proprio alla creazione, anche se in maniera diversa rispetto a quello che dice Elio, perché Elio dice che la creazione in fondo è il luogo dove l'uomo conosce la potenza di Dio, incontra la potenza di Dio, è la manifestazione del potere, della forza di Dio. Infatti parla di cielo, terra, nubi, tempeste, fulmini, no? Ecco, là dove... l'uomo antico, ecco, vedeva Dio all'opera perché era qualcosa che era assolutamente al di fuori del suo potere, delle sue possibilità, anche oggi, nonostante tutte le nostre superbie, sono cose che con cui non ci sa controllo, e, però a quei tempi le attribuivano a Dio, noi oggi si sa tante cose, no? Sì, va bene. Ecco, lui dice, Dio quando invece parlerà della creazione in un altro modo e lo vedremo. Quindi Dio noi non lo possiamo trovare perché Dio è al di là della nostra comprensione. Dio è totalmente giusto e anche però estremamente potente. Ovviamente, ecco, questo far ricorso a questa forza, alla forza di Dio, rende, se vogliamo, questo programma di educazione quest'idea dell'educazione che Elio, forse molto in linea col tempo in cui Elio viveva, però per noi sicuramente poco accogliente. Noi pensiamo più a una educazione da parte di Dio attraverso, come dice Papa Francesco, la tenerezza. Basta che questo poi, come dice San Paolo, non diventi una scusa per fare quello che ti pare, dice San Paolo. Ecco, l'amore sì, però dice basta che non sia una scusa per poi fare quello che vuoi. Come sempre, già abbiamo visto nel capitolo 28, vi ricordate l'altra volta, ecco, poi alla fine anche Elio arriva alla conclusione che la risposta umana più giusta, più adeguata, diciamo, in questo processo di educazione da parte di Dio è il timore. Il timore di Dio, che è speranza, che non è la paura, no? Ma è la giusta considerazione, diciamo, di Dio e di noi stessi. Che Dio è creatore e noi siamo le creature. Dio è Dio, appunto, e noi siamo limitati, siamo fragili. Questa consapevolezza della fragilità umana sta alla base del timore di Dio. Cioè il timore che è mosso dall'amore per Dio. Quando Elio arriva alla fine dei suoi discorsi, in realtà, diciamo, non ha risolto i problemi di Giobbe. Ha riaffermato il principio già esposto dagli amici della retribuzione, cioè Dio che premia i giusti e castiga, mette alla prova i malvagi, gli empi, i peccatori. Ha insistito particolarmente sull'aspetto pedagogico della sofferenza, ma questo è lontano dal risolvere il problema. Perché Giobbe, ecco, ancora una volta riafferma la sua idea fondamentale, che Dio non può essere così, che questo non è quello che sta succedendo a lui, perché lui non è ingiusto. E allora ecco che ritorna a galla il problema fondamentale. E che è anche il nostro problema tante volte di fronte alla sofferenza. Perché io? Sì, in generale, in teoria, diciamo così, può essere, io posso anche accettare che la sofferenza è un insegnamento, c'è qualcosa da imparare, come dice, sì, va bene, tutto vero. Però... perché io, uomo giusto, onesto, dice Giobbe, timorato di Dio. Questo è il vero problema che pone Giobbe.
Scusatemi.
Sì, sì, capisco. Anche se c'è poco.
Grazie. Ciao, arrivederci.
E diciamo la risposta che viene nel libro di Giobbe, vedremo, non è la risposta della legge o la risposta dei profeti, che era sempre, e che guardate ritorna sempre anche per noi, un giudizio esterno di Dio alla nostra vita, Dio che giudica la nostra vita, e quindi a seconda di come è la nostra vita decreta un castigo, o un premio. Giobbe, l'autore del libro di Giobbe, dice no, Dio non è questo. Dio invece è colui che è presente, che è accanto a me, che cammina nella mia esistenza. La scoperta di Giobbe sarà quella di non di avere un'autorità superiore, un giudice superiore, ma di incontrare un'autorità che è dentro la mia vita, che è accanto a me, che si gioca con me. E guardate questo, fa di Giobbe in fondo la figura di Cristo, che entra nella storia e diventa uno di noi, assume la nostra vita e muore in croce con la nostra sofferenza, assumendo la sofferenza di tutti gli uomini, dell'umanità. Quello è quello che veramente Cristo ha sofferto nella passione e nella morte. Il problema non è quante frustate ha avuto e fino a che punto è stata portata via la carne dalla schiena di Gesù, dai flagelli dei soldati romani. Non è quello, perché tante volte anche viene contestato, no? Che in fondo, sì, Gesù, ma insomma Gesù ha sofferto dalla mattina alle 9 alle 3 del pomeriggio. C'è gente che sta una vita sulla croce, no? E hanno ragione, perché il problema non è quello, la sofferenza di Cristo non è quella. Si chiama una sofferenza morale, cioè il fatto che lui ha vissuto in quell'esperienza tutta la sofferenza dell'umanità, di tutta la storia, la nostra di oggi, quella di ieri e quella di domani. È dentro, si mette in gioco con noi Dio nella sofferenza. Non è il giudice che la decreta. Già in Giobbe, vedete, ma ovviamente con Gesù è giunto al culmine questo coinvolgimento. Dio non è un Dio che sta all'esterno, al di sopra, al di fuori della storia, e la giudica e agisce di conseguenza. Dio è il Dio che sta a consolare, che supporta l'impegno dell'uomo a cercare ciò che è bene, ciò che è giusto. Quindi, e questa è la rivoluzione che fa Giobbe. Invece di avere un Dio giudice, è un Dio che vive con noi e ci spinge verso una crescita, una maturazione, se vogliamo, nella fede, nella vita anche umana. Quindi Dio non come pedagogo, per Giobbe, che ha perso tutto, i beni, la famiglia, la salute. Non è possibile accettare un Dio che lo ha portato in quella situazione. La vera contestazione di Giobbe è che non è Dio da interpellare, da coinvolgere, nella sua situazione. Perché invece Dio è proprio quello che Giobbe sta cercando, è quello che accompagna la ricerca. Quindi, che Dio agisca da pedagogo non è vero, dice Giobbe. Dio è colui invece che ti assicura, che ti testimonia che la tua finitudine non è un baratro che va verso gli inferi, è invece una vita che è custodita da, come dice Isaia, no? Colui che ti porta sul palmo, tu sei inciso, scritto sulle palme delle mie mani. In Isaia ancora è il popolo, è nel suo insieme. Qui, per Giobbe invece l'orizzonte è la mia persona, è la mia vita, la mia esistenza. Il problema è quello che vivo io, non è più il popolo. Però, ecco, in fondo il tema è lo stesso che ritroviamo in Isaia. Edith Stein ha detto che Dio parla in due modi diversi. Alcune volte parla per quello che lui è. Io sono colui che sono, dice a Mosè. Io sono il presente, io sono quello che c'è. Ma per noi questo spesso è difficile comprenderlo, capire cosa significa che Dio è presente. Allora Dio parla attraverso gli eventi della storia. E allora questi diventano l'espressione concreta, comprensibile di che cosa significhi che io ci sono, io sono presente. E questo è un modo possibile, diciamo, per mettere insieme un Dio che con la legge della retribuzione giudica, procede nel suo giudizio, e un Dio che si manifesta nelle vicende della storia sempre in modo nuovo, nel suo modo, nel suo esserci. Il suo essere lì presente, quello in cui noi, quello di cui noi possiamo fare esperienza. Cioè, diciamo che alla fine noi abbiamo necessità di tenere insieme, se vogliamo, i due aspetti. Noi siamo portati sempre, no, a o l'uno o l'altro. Ecco, è questa idea, questa visione, diciamo, di un Dio che si rivela per quello che è, quindi che è giudice, che fa il bene, fa salva, condanna, è un Dio della storia che, nella quale noi possiamo incontrarlo presente al nostro fianco, in Cristo, in Gesù, noi troviamo un Dio che giudica attraverso il dono della vita del Figlio, che si fa presente, che si fa nostro fratello, che cammina accanto a noi. Allora, ecco, vedremo la prossima volta come, ecco, già Dio a Giobbe rivela questa sua presenza accanto a lui, lì dove lui è, non dove gli altri dicono che dovrebbe essere.